Un attimo che non mi parte. Ok.
Ecco, è finita la prima guerra mondiale, siamo nel 1918 e teniamo sempre presenti, ma cercheremo di andare veloci sulla storia generale, teniamo presenti le distinzioni proposte nelle lezioni precedenti, papato, episcopato e il resto. Il resto si chiama Movimento Cattolico, Partito Cattolico, ambienti cattolici. Ecco, diciamo subito che a questo punto della storia il papato, i papi, la Curia Romana contano nelle cose della Chiesa, delle chiese nei vari quadranti nazionali nei vari stati, anche nella stessa situazione della Venezia Giulia, diremmo, insomma, i papi contano molto più di prima. E paradossalmente l'avvento degli stati a regime liberale, l'avvento del liberalismo ha fatto sì che Roma potesse vedere compiersi una centralizzazione, un accentramento che ha visto aumentata la sua presa sugli episcopati in modi impensabili secolo prima. Ecco, i papi contano, i papi dettano la linea. Resistenze da parte dei subalterni, chiamiamoli così, esistono sempre, ma le possibilità di manovra, i margini per resistere, sono di molto inferiori. Ecco, il Papa con cui abbiamo a che fare per primo è Benedetto XV, che sarà papa sino a tutto il 1921, subentrerà Pio XI e la vicenda, beh, il papa la cui parabola papale coincide quasi completamente con quella del fascismo, è vero. Morirà agli inizi del 39, ma a quel punto i rapporti con il fascismo, ecco, la parabola, insomma, a quel punto, la presa di distanza, si può dire che sia, un fatto compiuto. Non, comunque, non andiamo troppo avanti, torniamo a Benedetto XV, che situazione si trova davanti? Ecco, turbolenta a dir poco in generale e turbolenta in modo particolare qui nell'ex litorale austriaco, ora Venezia Giulia, ma anche nel vicino Friuli, quello che già da prima era italiano, per quanto riguarda le cose ecclesiastiche. Come potremmo definirlo? Beh, è un momento di resa dei conti, ecco sì, coinvolge più di un vescovo. Andranno di mezzo in questa situazione, per fare alcuni nomi, in Friuli. Il vescovo di Concordia, la sede storica era Concordia, ma molto presto si è trasferita la sede a Pordenone, dunque il vescovo Francesco Isola. A Trieste ci andrà di mezzo il vescovo, subito il vescovo Carlin. Entrambi questi vescovi nel 19 presenteranno le proprie dimissioni. Perché ho detto resa dei conti? Perché in entrambi i casi Carlin Isola, le teste di Carlin e Isola vengono chieste è ottenuta in un caso a Trieste senza troppi problemi. Per quanto riguarda Isola, Pordenone, qualcuno di più, da ambienti, a Trieste, dagli ambienti liberal nazionali, chiamiamoli anche ora tranquillamente irredentisti. Per quanto riguarda Pordenone, semplicemente da ambienti liberal nazionali che hanno gradito poco la linea cristiano-sociale del vescovo. Nella fattispecie ha compiuto nel 17 una piccola gaffe di fronte ai militari, di fronte alle truppe austriache, ai soldati che in chiesa cantavano, si mostravano, i soldati austriaci cantavano, si mostravano devote, gli sfugge un apprezzamento e li chiama valorosi soldati e non gli verrà più perdonato, come non gli viene perdonato da alcuni giovani ed ambiziosi elementi del suo clero il fatto di averli mandati a fare lavoro sporco in parrocchia invece di permettere loro quella carriera di studi che avrebbe potuto darli a maggiori mete. In questo, ecco, dopo la forzata missione di certo, almeno uno in particolare, Celso Costantini, quella carriera la faranno. Ma in qui più che la triste vicenda su cui esiste un bel libro di Antonato, io mi soffermerei sull'atteggiamento, un attimo, sull'atteggiamento di Benedetto XV. Benedetto XV fa molta fatica a buttare a mare un vescovo che apprezza, di cui sarebbe dispostissimo a perdonare il piccolo sbaglio sul piano diplomatico, così diciamo la piccola gaffe. Benedetto XV lo dichiarerà in documenti pubblici e esce dalla prima guerra mondiale decisamente disgustato dai guai che il nazionalismo può provocare anche all'interno del mondo cattolico, e alla fine acconsentirà perché c'è in ballo il rapporto, non sono ancora del tutto naufragate le speranze di una soluzione della questione romana sul piano diplomatico che vengono prospettate all'altezza della conferenza di Parigi, insomma, tutte queste cose, ma che cosa fa? Nel mentre chiede a Isola che di andarsene, punisce. Punisce Pordenone, e Pordenone punisce Portogruaro, spostando la sede a Pordenone. Ecco, in realtà questa sentenza verrà eseguita soltanto durante il pontificato di Paolo VI. Perché? Perché arriva il fascismo e gli ambienti che hanno chiesto la testa di Isola a Portogruaro, che tiene moltissimo ad avere la sua prestigiosa, seppur non particolarmente grande, sede, quegli ambienti sono diventati troppo forti. Benedetto XV esce disgustato dal nazionalismo. Io indico per questo, lo si trova sul sito Vatican, sito della Santa Sede, dove si trovano un sacco di documenti, tra i quali anche, riguardano la Seconda Guerra Mondiale, tutti i volumi degli atti diplomatici pubblicati negli anni 60. Della segreteria, atti che vengono, della segreteria di Stato che vengono pubblicati, comunque sul sito tra le lettere pubbliche di Benedetto XV c'è una indirizzata ai missionari, tutti i missionari, non i missionari italiani, francesi, tedeschi, a tutti i missionari, in cui fa loro il pelo e contropelo per il fatto che nei paesi dove svolgono la loro missione si ritengono, si comportano da emissari dei rispettivi governi, preoccupandosi più di quello e dei contrasti tra gli stati coloniali che del conquistare le anime e magari, perché no, anche difenderle se è il caso. Bene. Che cosa succede a Trieste? Beh, a Trieste le truppe italiane che arrivano trovano pronto un bel dossier su chi deve essere messo da parte. Su chi deve essere messo da parte, naturalmente, dato che quel dossier lo scrive più di un ecclesiastico, ma in particolare c'è il nome che si può fare, quello di un salesiano, Don Rubino, che fornisce direttamente le informazioni su quelli che, così la mette, e con il loro eccessivo nazionalismo, spaccano il gregge. Naturalmente, in questo caso trattasi di nazionalismo slavo, sloveno e croato. Tra i primi ad essere, tra i più pericolosi ad essere indicati, è un vescovo, il vescovo di Trieste, il vescovo Carlin, che a dire il vero non si è mai distinto nei confronti dei suoi connazionali in passato per particolare attitudine al sostegno delle loro rivendicazioni nazionali, o meglio, non è mai stato favorevole agli endorsement dei suoi connazionali, verso i suoi connazionali nelle ricorrenti baruffe con gli italiani, con i liberal nazionali italiani. Comunque, la richiesta in questo caso è molto forte e tra l'altro è una richiesta avallata da c'è un giovane ufficiale che è anche un bel nome del cristianesimo sociale italiano, va detto a suo onore, che poi diventerà antifascista si farà l'esilio, è Francesco Luigi Ferrari. In quel momento a Trieste, come dire, riceve il dossier, sono vere e proprie liste di proscrizione e le avalla. I documenti, lettere, prima gli articoli che aveva pubblicato da giornalista, poi le lettere che scrive questo documento, dicono quanto fosse penetrato il nazionalismo anche all'interno del mondo cattolico italiano, compreso, anzi, in modo particolare, tra gli esponenti della Democrazia Cristiana di obbedienza, comunque di origine muriana. Che cosa, ecco, nel caso di Carlin viene inscenata quella di una specie di sacra rappresentazione che già in passato si è messa in piedi quando si voleva, come dire, plasticamente mostrare come un vescovo fosse dimostrare che un vescovo fosse impopolare. Era successo al vescovo di Udine nel 1867, vescovo Casasola, si va nel palazzo, davanti al palazzo vescovile, si improvvisa una piccola irruzione incruenta per l'amor del cielo, ma è una sorta di così rappresentazione che ha molto di teatrale, ma a Roma, tutto sommato, come dire, qui la disponibilità è più larga, da parte del vescovo non c'è un particolare desiderio di restare di restare a Trieste, va detto. Le sue dimissioni vengono chieste, ottenute tutto sommato facilmente, non si tratta di un accantonamento come nel caso di Isola, viene mandato a casa sua, diventa vescovo di Maribor. Il suo sarà un lungo e felice episcopato molto meno problematico di quanto era stato quello di Trieste. Ecco, la manifestazione antivescovo, ecco, a Gorizia viene. Beh, non riescono ad arrivare dentro il palazzo, ma insomma fanno un po' di scena, viene fatta un po' di scena, ma come dire, il vescovo Sedei è intoccabile. Sì, è vero, ha scritto queste corna degli italiani, ma era un cittadino austriaco, non è stata la stessa gaffe di Isola. È sloveno, ma anche nel suo caso non si può dire che sia stato uno sloveno, come dire, non si è mai comportato in modo imprudente. Non si è particolarmente sbilanciato nei confronti dei movimenti nazionali, in particolare subito dopo la Prima Guerra Mondiale, quando una delegazione del clero sloveno si reca a Roma per chiedere l'istituzione di una diocesi nazionale, accompagnata dal vescovo di Lubiana, per sloveni e croati che venivano, si sarebbe il territorio italiano, Sedei si rifiuta di andare. Ecco, rafforza in questo modo la sua posizione, ma l'equidistanza è un'arte che ha sviluppato, è uno di quei vescovi che il Frintaneum non l'hanno frequentato in vano. Per quanto riguarda Fainutti, la sua esposizione non era mai stata un'esposizione di tipo nazionale, bensì politico in senso sociale, però era più che sufficiente per avere una bella fila di nemici che chiederanno e otterranno che lui che si trovava a Vienna non torni più e non tornerà più in Italia. Ecco. Sono cose che non succedono soltanto nell'ex litorale, comunque nell'attuale Friuli Venezia Giulia, sono cose, io buttando l'occhio nelle carte dell'archivio degli affari ecclesiastici straordinari a Roma, così ho fuggevolmente intravisto cose del genere sul confine franco-tedesco, zona Alsazia-Lorena, e probabilmente ce ne sono altre ancora, ma dobbiamo arrivare rapidamente al fascismo. Il fascismo qui, questo l'avete sentito, non devo stare a ripeterlo, si fa vedere su squadre, molto presto a Trieste in modo particolare. Il vescovo che succede a Carlin è l'ex ordinario militare piemontese, poi dopo il breve periodo di episcopato triestino tornerà in Piemonte e poi continuerà a aver molto a che fare con l'ordinariato militare, dove tra l'altro farà una grande carriera il salesiano, guarda caso, il salesiano Rubino.
Cosa? È sulla mia mail, devo stampare tre robe.
Sto sentendo delle voci. Ok, interferenza. Torniamo a noi. Che situazione si trova il nuovo vescovo? Sarà vescovo sino al 24, dal 19 al 24. Tutto quello che comporta il dopoguerra, movimenti sociali, lotta di partiti.
Anche di questa?
Vecchie ruggini nazionali, vecchie ruggini nazionali, un movimento cattolico.